Naturalmente il vizio principale che è bene ammettere rispetto al cinema giapponese è stato e resta l'esotismo. E l'esotismo che è curioso perché da una parte secondo me è una grandissima verità del cinema giapponese, cioè il cinema giapponese è così per quanto ora parlo, do alcuni elementi come dire, di improvvisazione un po' politica, personale, ma il cinema giapponese mi sembra quello che in maniera più inattesa ha coltivato questo autoesotismo. Si è spesso dedicato alla storia, alle culture, alla storia delle culture, dei rituali più o meno diffusi, i più diffusi e i più rarefatti. Con uno sguardo esterno, con uno sguardo autoentomologico, indipendentemente, dico, dalla grandezza e dal respiro teso e sospeso che ci può far sentire un cineasta rispetto all'altro. Prenderei l'esempio più impervio in questo senso, quello che sembra più lontano da un atteggiamento del genere, per l'appunto Ozu, che per me è uno dei due o tre cineasti della storia del cinema, insomma, dei due o tre che basterebbero a farci intuire che cosa è stato e che cosa possa essere forse ancora il cinema. Tra l'altro uno degli inventori mondiali della soap opera, cioè della televisione, nel momento in cui la televisione non esisteva, comunque il più lucido nel rendersi conto del meccanismo cinico della produzione che vedeva, come del resto in Europa in certi casi e soprattutto a Hollywood, nei luoghi della massima produzione, il cinismo intendo del rifare i film piuttosto che diffonderne l'immagine mediante stampa di copie. È una cosa che ha portato alla distruzione di parecchio cinema giapponese, credo che sia il cinema forse più colpito da questo fenomeno. Ma che nello stesso tempo ha dato questa immagine di memoria che si saziava solo nel rifare, no? Nel riprodurre la stessa operazione del ricordo. Quando dico dell'autoesotismo giapponese che sembra quasi assente in Ozu, tanto è un quadro piuttosto che il vedere dei rituali che si vedono, piuttosto che il vedere della ripetizione di rapporti tra personaggi e corpi che si vedono, che poi sono spessissimo gli stessi, no? È un cinema proprio che sembra arrivare dalla vita in questo senso, che c'è la vita di un gruppo di attori che confluisce lì, non nel senso che le vicende di essi vengono trasposte, diciamo un po' alla Nouvelle Vague, no? Post Godard, o comunque tutte le Nouvelle Vague hanno giocato questo, ma in modo direi talmente naturale da risultare dolcemente, soavemente mostruoso. Io credo che se non accettiamo un'idea quasi immediata di diversità giapponese, quella ripeto che si vede negli stessi cineasti, e a questo punto tra l'altro salta secondo me la abusatissima questione del cinema giapponese più o meno autentico, del cinema giapponese che quando è Kurosawa che apre le porte di Venezia e delle mostre d'arte, dei grandi festival di cinema, è il Kurosawa che concede a una lettura più facilmente occidentale fino al clamoroso passaggio nippo, americano, italiano, con nascita dello spaghetti western, che è sicuramente un momento flagrante di cinema giapponese, e poi invece la maggiore, virgolette, autenticità di Mezoguchi, che pure appare forse il più coltamente europeo, il più colto internazionalmente dei cineasti giapponesi, e poi lo stesso Ozu, che invece è una sorta di incredibile condensatore di cinema. Quando riuscimmo a vedere, quasi siamo riusciti a vedere tutti i film di Ozu, ci siamo resi conto che uno straordinario scolaro del cinema americano, uno che proprio giorno per giorno scopriva gioia di cinema e la sperimentava buttando poi via tantissime cose, quasi ciclinianamente, no? Viene da pensare quello che avrà buttato via, non in termini di pellicola, in termini di immaginazione. E viene ancora più da pensare leggendo, ecco, un libro che secondo me è straordinariamente preciso, è il suo, cioè quello che raccoglie è solo alcuni dei suoi taccuini, del suo diario, dove proprio c'è una sorta di, di nuovo riuserei questo termine, di autoentomologia quasi terrificante, ma così soave nello stesso tempo.
No, sul pop, ad esempio, no, rilasciandomi una cosa che diceva Enrico pensando a Ozu, ai film che faceva negli anni 20-30, che erano molto pop, tu chiami pop, cioè noi chiamiamo pop una cosa che magari parte dagli anni 50-60, poi in realtà per me, diciamo, il diminutivo di popolare lì ce l'hai molto, molto tempo prima, in qualche modo. Solo i film di Ozu di quel periodo sono più pop di quelli di Suzuki, che secondo me sono anche un po' oltre questa cosa, anche se vedi il marchio della Pepsi Cola che passa, i colori molto accesi. E Tsukamoto. E Kotoko, una cantante Kotoko. Vabbè, comunque, no, un paio di cose molto selvagge, monanarchico così. Una era, leggevo stamattina, sto leggendo un libro di Van Loon, che è un geografo, e nella parte del Giappone, sono andato a leggermi apposta la parte del Giappone, che in realtà saltando tipo 150 pagine, a un certo punto dice che, non so quale sia la sua fonte, che in Giappone la radioattività è come, diciamo, naturalmente convogliata a livello geologico in quel frangente di, in quella lingua, diciamo, di, in quella penisola, in quella serie di isole, in quel pezzo di terra. Quindi mi ha colpito un po' la cosa, perché noi pensiamo sempre a Hiroshima, Nagasaki, Fukushima. Invece, ma, insomma, trovare questa micro verità geologica mi ha un po' colpito come luogo naturale del concentrarsi di una cosa che io personalmente non conosco, energia atomica. Non so se qualcuno qui sarebbe in grado di spiegare, al di là dei dati scientifici, diciamo, delle formule, gli atomi, eccetera, perché quello che trovo io abbastanza, di nuovo, naturale, cioè l'elemento nucleare, atomico, cioè, è questa naturale eccentricità. Che appunto sia Ozu, che sia Suzuki, che sia Honda, come si dice? No, rispetto a Honda, per ricollegarmi alla tua domanda richiesta così, io sarei molto curioso di vedere i più della metà di film che credo nessuno di noi abbia visto di Shiro Honda, che non sono film, non sono kaiju eiga, non sono i film di mostri, sono altro, sono documentari, sono commedie, sono film di guerra, drammi sentimentali, cioè cose che... mi colpisce molto come un autore che è stato molto marchiato nel genere, il genere di mostri, e che uno che apparentemente ci ha lavorato in modo consapevole, sapendo di fare quella che poi si chiama in modo un po' dispregiativo serie B, che poi alla fine dei suoi giorni, con Akira Kurosawa, quello che è tipo Fellini da noi, il maestro ipercelebrato mondialmente di cinema, poi il co-regista, il coautore dei film che vanno da Kagemusha fino a Madadaio, cioè quasi 20 anni, è Ishiro Honda. Comunque, quando fa Sogni, che è un film energia atomica, la distruzione, così, diversi episodi, quasi metà degli episodi sono girati da Ishiro Honda. No, per cui mi dico, il giudizio che si dà rispetto a queste cose, il cinema di genere, anche Suzuki, che viene sempre pensato, per me Suzuki è come Ozu, nel senso, o anche Ozu fa il cinema di genere, come si usa a dire, diciamo, nel senso volgarmente, oppure anche Suzuki è a quelle altezze, come Honda. Noi una volta però ci avevamo fatto un omaggio a Ishiro Honda, mettendo anche la roba di Kurosawa, un giochetto che c'era venuto era inventarsi il Akira Honda Ishiro Kurosawa, perché se vai a guardare poi quei film, che qua non ci sono perché sono fuori dalla periodizzazione di questa seconda nostra rassegna, non è così facile vedere il segno, la riconoscibilità della, diciamo, del maestro artigiano e del maestro artista.
Perché insomma, sono qua credo soltanto perché poi Enzo Ungari scriveva le recensioni dei film di Wakamatsu e io vedevo per la prima volta il collegamento che ci poteva essere tra un cinema estremo erotico e la politica, che in quel momento insomma, era il nostro problema, un problema che in qualche modo ha semplificato Bertolucci nell'ultimo tango a Parigi, ma che era quello che ci faceva muovere in quegli anni e che ci metteva in contrapposizione appunto, diciamo, detto alla nobile, al Dostoevskij di Kurosawa, ma a tutta quella cultura che poi comprendeva un certo modo di fare politica che noi odiavamo e che era quello rappresentato in Italia dal Partito Comunista, rappresentato in Giappone dal Partito Comunista, che è vero che non ha mai contato nulla, però attorno al 46-47, insomma, la sua politica un po' berlingueriana l'aveva portato ad avere un certo successo, perché in qualche modo Roosevelt aveva imposto una costituzione, come diceva Michael Moore, era una costituzione molto importante perché tutta l'Europa poi si avvalse dello Stato sociale, ha portato, ha esportato nei paesi che avevano perso, che erano stati fascisti, un po' di Stato sociale. A poco Roosevelt, con la morte di Roosevelt, questo americanismo del Giappone comincia a essere veramente irritante. I cineasti vengono cacciati dagli studi, tutti i cineasti normali, parliamo nel libro della questione dello sciopero della Toho, ma pensiamo anche allo sciopero della Warner. Pensiamo a come i cineasti italiani in quel momento lottano per avere l'autonomia. Però gli italiani in qualche modo erano riusciti a riassumere in 3 anni 20 anni di cultura che gli era stata tolta, no? Cioè il neorealismo porta Steinbeck. Improvvisamente c'è questa specie di miracolo di un paese che è stato tolto dal consesso civile e culturale e che attraverso 2 o 3 persone improvvisamente, insomma, rifà la scuola in pochi minuti di tutto quello che era successo nel mondo. In Giappone non è così. Quando Oshima dice, ah ma noi certo, Genet, Nietzsche, insomma, troviamo un livello di quei cineasti che è assolutamente strabiliante rispetto a quello che noi pensavamo, appunto un po' la nostra Europa. Cioè, siamo in casa con il cinema di Oshima, lo sentiamo nostro, figuriamoci Wakamatsu, che addirittura fa parte del movimento, i suoi eroi sono quelli che come noi hanno paura la sera a tornare a casa perché i fasci, la polizia li massacrano, e figurati come ci sentivamo in sintonia con Wakamatsu. Ma il cinema giapponese, ogni volta che vediamo i film giapponesi ci scopriamo dei mondi diversi, pazzeschi. E non solo Ozu e Pop, ma Shimizu, Shamatsu, Ushigara. I film muti visti nel Giappone sono in pratica Lubitsch, sono De Mille, sono Hawks. Oltretutto i attori giapponesi, i registi giapponesi vanno in giro di qua e di là, California, Giappone, quindi sembra che facciano più o meno, producano lo stesso cinema. C'è il jazz, ci sono le corse di cavalli, le scommesse, il ragazzino esuberante, cioè c'è una specie di grande americanizzazione, no? Proprio è lo shock che poi Socuro descriverà nel film dedicato all'imperatore, che deve smettere di dire che è Dio, e che appunto ricorda come la famosa legge americana del 1927 forse, che bloccava l'immigrazione dei giapponesi, del 23, che considerava i giapponesi come dei come quali agli altri, mentre provoca una specie di shock culturale. Questo rapporto che c'è sempre tra modernizzazione, modernità e il Giappone, e tra l'altro anche legato al fatto che pure gli Stati Uniti entrano nel 1865 nella modernità, perché se non sbaglio la piantano con lo schiavismo, no? Cioè proprio in quel periodo come un po' i giapponesi entrano nella modernità. E che cosa vuol dire modernità? Vuol dire controllo sociale, stragi, provocazioni, bombe. In Giappone ammazzano tutti i leader sindacali, ammazzano gli studenti, fanno le provocazioni contro tutti quelli che lottano, inventano che sono violenti. Passa la cosa che il terrorismo è una cosa di cattivi, non è una cosa dello Stato, è una cosa di altri cattivi, strani, pazzi.